Alleluia. Dio è buono.
Amen.
Amen.
Amen. Proprio nel cuore di condividere qualcosa, ma mentre stavamo cantando ho ricevuto infatti, qualcosa di specifico.
Immaginavo.
Qualcosa di specifico sconvolto per stasera. E voglio che lo leggiamo insieme. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 2. Non vi preoccupate, non predico sulle nozze di cane. Giovanni 2, sono le nozze di cane.
Giovanni
2. Ma mi ha fatto vedere qualcosa di bellissimo collegandomi con alcuni episodi dei Vangeli. Dal verso 13, Giovanni 2 dal verso 13. Ora la Pasqua dei Giudei, prima di leggere il versetto 13 voglio, per una questione di correttezza, perché c'è un motivo per il quale sto leggendo, il versetto 11 di Giovanni 2 parla, è la conclusione delle nozze di Cana, e dice che questo era il primo miracolo che Gesù fece, ok? Noi siamo qui all'inizio del ministero di Gesù, ok? Il primo miracolo che Gesù fece lo fece in un matrimonio, il primo. Dice qua al versetto 11, Gesù fece questo inizio dei segni in Cana di Galilea, e manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Dopo questo egli discese a Capernaum con sua madre, i suoi fratelli, i suoi discepoli, ed essi rimasero lì pochi giorni. Ora, la Pasqua dei Giudei era vicina e Gesù salì a Gerusalemme.
Per registrare.
Nonostante sta registrando. E trovò nel Tempio venditori di buoi, di pecore, di colombi, e i cambiamonete seduti. Fatta quindi una frusta di cordicelle, li scacciò tutti fuori del tempio insieme con le pecore e i buoi, e sparpagliò il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò le tavole. E ai venditori di colombe disse, portate via da qui queste cose, e non fate della casa del Padre mio una casa di mercato. Così i suoi discepoli si ricordarono che stava scritto, lo zelo della tua casa mi ha divorato. Allora i giudei risposero e gli dissero, quale segno ci mostri per fare queste cose? E Gesù rispose e disse loro, distruggete questo tempio e in 3 giorni io lo ricostruirò. Allora i giudei dissero, questo tempio è stato costruito in 40 anni e tu lo ricostruiresti in 3 giorni? Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi egli fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che egli aveva loro detto questo e credettero alla scrittura e alle parole che Gesù aveva detto. Punto. Ora, per una questione di correttezza, la Bibbia parla della purificazione del Tempio, no? Voi sapete, la Bibbia parla della purificazione del Tempio.
Che Gesù ti ama, quindi ama di un amore...
Alleluia.
Gesù ti ama.
E ora voi sicuramente non avete ascoltato questo altre volte, ma con la Bibbia possiamo dire tranquillamente che Gesù ha purificato il Tempio non una volta, ma 2 volte. Qui ci troviamo all'inizio del ministero di Gesù. E in Marco 11 o in Matteo 21 noi vediamo che Gesù fa un'altra purificazione del Tempio alla fine del suo ministero, in maniera temporale, molto importante questa. E guardate l'espressione che lui usa. Nella prima purificazione di Giovanni 2 lui dice, non fate della casa del Padre mio una casa di mercato. Quando lui ritorna dopo 3 anni per la seconda purificazione, lui dice, voi avete fatto della casa del Padre mio una casa, un covo di ladri, una spelonca di ladroni. Perché la casa del Padre mio sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni. Ora, una delle cose importanti, non voglio soffermarmi su questo, anche se sarebbe bello poter entrare in alcune cose specifiche. Ma vediamo qui, Gesù è proprio all'inizio del suo ministero, quando lui aveva 30 anni. E guarda qui al versetto 16, dice: i venditori di colombe disse: portate via da qui queste cose, non fate della casa del Padre mio una casa di mercato. Così i suoi discepoli si ricordarono che stava scritto: lo zelo della tua casa mi ha divorato. Voglio che vi rimanga impresso questa frase. Questa frase è presa dal Salmo 69. Salmo 69, al versetto 9. Lo zelo per la tua casa mi ha divorato. Ora, noi molto spesso abbiamo pensato a questa espressione e abbiamo visto questa espressione in maniera negativa. In che senso? Che questa espressione viene utilizzata mentre Gesù caccia i venditori di colombe e cambia valute, i venditori di buoi e di pecore. Ma in realtà questa frase non è attribuita alla sua rabbia, ma al desiderio che lui aveva di vedere la sua casa come una casa di preghiera. Lo zelo che c'è nel cuore di Dio Padre per noi. La Bibbia parla dello zelo dell'Eterno degli eserciti. Ora vi faccio leggere qualcosa. Il suo zelo è il suo ardore, il suo desiderio di vedere la sua opera compiuta nella tua vita. Ed ecco perché quando più avanti parla della sua casa, i giudei dissero: qual è il segno che ci mostri? Con quale autorità tu fai queste cose? E Gesù disse: distruggete questo tempio, io lo ricostruirò in 3 giorni. Ora, quello che Gesù stava dicendo chiaramente non è stato capito dai farisei e non è stato compreso neanche dai discepoli. Ecco perché al versetto 27 di 21 dice: egli parlava del tempio del suo
corpo.
Lui parlava della Chiesa. Lui parlava del corpo di Cristo, quello di cui parla Paolo poi nella lettera ai Corinzi, dove dice: voi siete il tempio di Dio. Amen?
Amen.
Voi siete la sua dimora. Voi siete il corpo di Cristo. Ognuno di voi è membro del corpo. Nessuno è più importante di un altro, ma siamo tutti membri del corpo, uguali in dignità, uguali in regalità. E siamo tutti quanti preziosi e tutti quanti amati allo stesso modo. Ora dice qua, al versetto 22, quando poi egli risuscitò dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che egli aveva loro detto questo. E credettero alla scrittura, Salmo 69, e alle parole che Gesù aveva detto. Io voglio che tu sappia che c'è uno zelo particolare nel cuore del Padre per la tua vita. Lo zelo per la sua casa lo consuma. Lo zelo per la sua casa, che sei tu, che è il corpo di Cristo, che siamo noi, lo consuma. È come un fuoco che arde costantemente. Guardate in Isaia, Isaia 54.
C'è stato un problema.
Isaia?
Sono contento.
Sì, vieni qua che glielo risolviamo.
Quella mia maddio,
Isaia.
Ora la terza voce di sarà.
No,
per me è troppo piccolo.
C'è stato un problema. Tu Dio,
diamo. Isaia 54.
La terza voce qua, che si infila.
Non c'è stato, non
puoi parlare di passato. No, un attimo, Isaia 54,
c'è stato un problema.
Sì, allora Gesù. Vabbè.
No, no, da qua sono entrato.
No, no, però. Oh, perché non me lo ricordo? Me lo passi l'iPad un attimo,
diceva che tempo che tu cerchi si incassa la visione, ho fatto vedere lo zelo che lui ha per noi di smantellare per benedirci tutto ciò. Non è un caso che poi vedi la spiegazione arriva più, credo proprio questo.
Voglio darvi questo versetto perché è qualcosa di straordinario ed è qualcosa che mi parla molto. aspetta. Isaia 37, ecco. Isaia 37. Isaia 37, il versetto 32.
Davide.
Guardate il versetto 31, Isaia 37, 31 e 32. Il residuo della casa di Giuda che sarà scampato continuerà a mettere radici in basso e a fare frutto in alto, poiché da Gerusalemme uscirà un residuo e dal monte Sion quelli che sono scampati, lo zelo dell'Eterno degli eserciti farà questo. Lo zelo dell'Eterno degli eserciti farà questo. Questo zelo che consuma il cuore del Padre per vedere il suo tempio pulito, purificato e con uno scopo ben specifico.
Isaia
37, 37, versetti 31 e 32. Guardate ora nel Vangelo di Matteo, al capitolo 21. Al capitolo 21 del Vangelo di Matteo vediamo l'ingresso trionfale di Gesù in Gerusalemme. Ora vorrei che leggessimo questa scrittura cercando di immaginare quello che sta succedendo, ok? Capitolo 21.
Capitolo 21, versetto.
Dal versetto 7. Condussero l'asina e il puledro e posero su questo i loro mantelli ed egli vi montò sopra. E una grandissima folla stendeva i suoi mantelli sulla via mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li spargevano sulla via. E le folle che precedevano come quelle che seguivano, quindi si parla di veramente tanta gente, gridavano dicendo: Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nei luoghi altissimi. E quando egli entrò in Gerusalemme, tutta la città fu messa in agitazione. Questa parola nel testo greco significa letteralmente: tutta la città fu scossa quasi da un terremoto. Tutta la città, non una via, non un quartiere, tutta la città fu messa in agitazione e diceva: chi è costui? E le folle dicevano: costui è Gesù, il profeta che viene da Nazaret di Galilea. Ora, quando voi, c'è qualcuno che è andato a Gerusalemme già? Nessuno. Dobbiamo organizzare nel nome di Gesù un viaggio. Quando voi partirete dal Monte degli Ulivi, quando voi sarete, dillo, io sarò a Gerusalemme, io andrò a Gerusalemme.
Io già andrò là, quindi.
Quando noi saremo a Gerusalemme, partiremo dal Monte degli Ulivi, c'è una strada in maniera particolare, che tutti gli studiosi dicono che è la strada che Gesù fece, quando gli portarono l'asino, da Betania, per entrare in Gerusalemme. E in questa strada voi vedete tutta, siccome è sulla collina, sul Monte degli Ulivi, che letteralmente si affaccia su tutta Gerusalemme, è uno dei posti più belli da dove guardare Gerusalemme. Si scende in questa strada, ed è in quella strada, vi ricordate, dove Gesù si fermò e pianse su Gerusalemme, dice la Bibbia. Dopo che lui pianse, fu accolto da queste folle, dice le folle che precedevano come quelle che seguivano, quindi c'erano migliaia e migliaia di persone che accoglievano Gesù il Messia, che cavalcando un asino entrò attraverso la porta, la Golden Gate chiamata, la porta d'oro, che è una porta che è chiusa purtroppo, si può vedere soltanto da fuori o da dentro, dalla spianata del tempio. E quando lui entrò attraverso questa porta, se voi vedete come è la panoramica di Gerusalemme, tutti stavano accogliendo Gesù. Seguitemi per favore, perché questo è quello che lo Spirito Santo credo voglia dirci stasera. Tutti si aspettavano che Gesù entrava a Gerusalemme per liberare Israele dalla schiavitù di Roma. Tutti si aspettavano che quando Gesù entrava attraverso la porta andava verso destra, cosa c'era a destra? A destra c'era la Porta Antonia, che era il quartier generale di Roma, dove abitava Pilato. Gesù, entrando, non andò a destra, andò a sinistra e andò verso l'entrata del Tempio di Gerusalemme. Ed è qui, al versetto 12, dove dice: Gesù entrò nel Tempio di Dio, ne scacciò tutti coloro che nel Tempio vendevano e compravano, e rovesciò le tavole di cambiavalute e le sedie dei venditori di colombe, e disse loro: sta scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera, ma voi ne avete fatto un covo di ladroni. Allora vennero da lui nel tempio ciechi e zoppi, ed egli li guarì. Perché ciechi e zoppi?
Ciechi, penso ciechi spirituali.
Perché non c'erano,
no, ciechi normali.
Ciechi e zoppi.
Non erano ciechi.
Sapete, se voi andate a leggere la storia che c'è in Seconda Samuele al capitolo 5, quando Davide conquistò Gerusalemme, prese la roccaforte di Jebus, che è Gerusalemme, i Jebusei, che a quel tempo abitavano Gerusalemme, volendo sfidare Davide, dissero, voi lo leggete, si legge in Seconda Samuele 5, anche i ciechi e gli zoppi ti resisteranno e ti respingeranno. E la Bibbia dice che subito dopo dice: e Davide conquistò la roccaforte, e dice: e da quel momento si sparse il detto che Davide odiava i ciechi e gli zoppi. In realtà non era così, ma fu un modo di dire che rimase in Israele. E pensate che questa frase, questo dire, divenne talmente radicato nella mentalità che nel Tempio di Salomone e nel Tempio di Erode, che era il Tempio che era il Tempio di Gesù, i ciechi e gli zoppi non potevano entrare nel Tempio perché erano considerati impuri. Gesù purifica il Tempio, e chi sono i primi che lui guarisce? I ciechi.
Che erano impuri, rappresentavano impuri.
Quelli che si diceva che in realtà Davide li odiava, che in realtà non era vero. Davide ebbe nella sua corte il figlio di Saul, vi ricordate? Vi ricordate?
Secondo Samuele,
capitolo 5, che rimase zoppo per tutta la vita. E uno zoppo mangiava tutti i giorni alla tavola di Davide. Davide non odiava gli zoppi, non odiava i ciechi. Ma questa idea era rimasta in Israele. E i ciechi e gli zoppi non potevano entrare nel Tempio. E quando Gesù purifica il Tempio, cosa fa? La prima cosa, lui distrugge questa tradizione diabolica. Lui guarisce tutti i ciechi e tutti gli zoppi. Dà di nuovo l'accesso a quelli che erano considerati gli impuri. Ma qual è il concetto fondamentale? Lo zelo per la tua casa mi consuma, mi divora. Io voglio vedere la casa di mio padre per quella che è stata, per il motivo per il quale è stata creata. Ora, andando a vedere quello che è profeticamente, Gesù dice: questa non è la casa di mio padre, distruggetela e io la ricostruirò in 3 giorni. Ed in realtà quello che è successo, dopo 40 anni dalla morte e risurrezione di Gesù, nel 70 d.C., i romani distrussero Gerusalemme, la rasero al suolo e distrussero il Tempio. Ed è dal 70 d.C. che Israele non ha più Tempio. Ma dopo 3 giorni dalla morte di Gesù, un altro Tempio è stato
costruito.
Il corpo di Cristo,
Amen.
Il Tempio dell'Iddio vivente. E voglio concludere leggendo in Prima Corinzi. Concludiamo in questo modo. Prima Corinzi, il capitolo 3. Alleluia. Lo zelo per la tua casa mi divora. Prima Corinzi, capitolo 3, il versetto 16. Non sapete che voi siete il Tempio di Amen. Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi?
Amen.
Non sapete voi che siete il Tempio di Dio è che lo Spirito di Dio abita in voi. Dillo per favore insieme a me: io sono il Tempio di Dio, lo Spirito di Dio abita in me, e lo zelo che Dio ha per la sua casa lo sta ancora divorando. Dio vuole che il suo piano, che lo scopo per il quale è stato creato il Tempio di Dio, sia manifesto nella tua vita.
Amen.
Gesù entra nel Tempio e dice: questa è casa di mio Padre, e questa casa non serve per fare mercato, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni. E questo è il motivo per il quale è nato, per il quale è stato costruito questo luogo. Gesù, il padrone di casa, ritorna a casa.
Amen.
Amen.
Leva la vecchia insegna e gli mette la sua.
Amen.
Questa
Amen.
Casa è la casa di mio Padre e sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni.
Amen.
Lui ridona il nome e lo scopo e il proposito per il quale è stato creato, ed è questo che stavo facendo profeticamente per ognuno di noi. Perché lui non è interessato alle pietre. Quando stavo, voi vi ricordate nel sermone profetico, quando uscivano dal tempio, i discepoli dicevano a Gesù: è bello questo tempio, Signore, tu che ne pensi? E Gesù li guarda in faccia e gli dice: io vi dico in verità che non rimarrà pietra su pietra di questo tempio, perché questa non è la mia casa, voi siete la mia casa. Quando Gesù disse: lo Spirito Santo quando verrà, lui non sarà solo con voi, lui sarà
in
voi. Guardate sempre in Primo Corinzi, il capitolo 6, versetto 19 e 20. Prima Corinzi 6, 19 e 20. Non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale voi avete da Dio e che voi non appartenete a voi stessi? Dillo alla persona che ha detto: tu non appartieni a te stesso, tu non puoi decidere della tua vita, tu non hai autorità.
Ringrazio Dio per questo.
Perché? Perché c'è qualcuno che è il padrone, che è proprietario e che
Amen.
Ha zelo per te.
Amen.
Lui ha il suo zelo, gli permetterà di vedere il suo piano adempiuto nella tua vita. Il versetto 20: infatti siete stati comprati a caro prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito che appartengono a Dio.
Amen.
Ma il zelo per la sua casa lo consuma. Lui guarda te e vede casa sua.
Amen.
Dai, è forte questo qua. Lui non viene a purificare il tempio perché vuole distruggere, perché vuole accusare, perché vuole condannare, perché vuole schiacciare. No, lui viene a purificare il tempio per ridare lo scopo originale. Qual è il motivo per il quale sei stato creato? Tu sei stato creato per portare la gloria di Dio in ogni
luogo.
Una volta la gloria di Dio e la presenza di Dio si trovarono in un luogo, in un territorio, in un tempio. Oggi, dove tu sei, c'è la presenza di Dio.
Amen.
Dio non risiede più in luoghi fatti da mano d'uomo.
Grazie, Padre.
Un giorno, una volta, dove Dio era, tu dovevi andare. Oggi, dove tu sei, Dio è.
Gloria a Dio, grazie Gesù.
Quando lui entra e purifica, non lo fa per farti sentire un miserabile. Quando lui entra e purifica, è per ridare di nuovo, per rimettere di nuovo la giusta, il giusto nome, la giusta tabella. Chi sta a me casa?
Amen.
Amen.
Questa è casa mia. E qui comando io.
Amen.
Quando il padrone di casa ritorna a casa. Ma vorrei esprimere un altro concetto molto breve. Una volta si poteva chiedere a Dio di visitare il suo popolo, ma quando Dio visita, lui è un ospite.
Appunto.
Ma il padrone di casa non visita
dimora,
la sua casa.
Dimora.
Il padrone di casa la domina.
Amen.
Il padrone di casa la abita.
Grazie.
Il padrone di casa la riempie.
Amen.
Il padrone di casa la la possiede. Amen. Noi siamo posseduti dallo Spirito. Amen. Di Dio.
Amen.
Alleluia. Noi dobbiamo comprendere lo zelo per la sua casa. Quando lui entra e fa pulizia, e questo è quello che mi faceva sentire il Signore. A volte quando lui purifica la sua casa, noi non capiamo quello che lui fa. A volte lui usa la corda, a volte usa la dolcezza, a volte usa le parole, a volte alza la voce, a volte sgrida. Ma qual è lo scopo finale?
A volte sgrida.
Lui lo fa per ridare lo scopo originale.
Amen.
Per farci ritornare all'origine. Gesù diceva: questa è casa di mio padre, e la mia casa non è una casa di vendita, non è una casa di commercio, è una casa di preghiera.
Amen.
Io non voglio che siate perfetti, io voglio che siate consapevoli. Amen. Non perfetti, consapevoli. Quando noi siamo consapevoli, succede qualche cosa. E vedete questa parola continua che l'apostolo Paolo fa ai Corinzi, lui dice continuamente questa stessa parola: ma non sapete voi? Ma non sapete voi? Ma ve lo siete dimenticato? Ma non vi ricordate? Ma devo continuare a ripetervelo? E questo, parafrasando, e questo è quello che Paolo dice: voi siete il tempio di Dio. Io non vengo in visita, io vengo ad abitare.
Amen.
Se Dio deve visitare, Dio è un ospite, e l'ospite dopo 3 giorni puzza e se ne deve andare. Il padrone di casa, lui non è l'ospite d'onore qui, lui è il padrone di casa qui, è lui che ci ha accolti. Non siamo accogliamo.
Amen.
Lo Spirito Santo, no, non dobbiamo invitiamo lo Spirito, invitiamo il Signore. Ma tu non inviti il Signore, è il Signore che invita te.
Proprio in diretta, ci siamo anche in vita, scusa, fino alla rivesa. Cioè, lui è
l'ospite, lui è l'ospite d'onore. No, se lui è l'ospite d'onore, noi siamo nei guai. Se lui è l'ospite d'onore, noi non abbiamo capito niente. Se lui è un ospite, lui poi se ne va. Significa che noi possiamo fare quello che vogliamo.
Io la riunione è distinto, proprio mi è venuto di proprio di fare male. Ma che vedi? Cioè, fammi capire, lui l'ospita.
Cioè,
vede bene, quando è l'ospite. Ma proprio un bocca d'anno, no, qua c'è il festeggiamento, se lo ricordo, c'è proprio il listino.
È importante, no? Quando Gesù entra, non lo fa per farci sentire sporchi, lui lo fa per farci comprendere qual è il suo scopo. E voglio pregare insieme, ognuno di noi è un portatore sano della presenza di Dio.
Amen.
Ognuno di noi è un portatore sano della gloria di Dio. Dio vuole fare qualcosa dentro di te. Amen. E Dio vuole operare attraverso la tua vita. Amen. Quando preghi per le persone, quando imponi le mani, quando gridi. Amen. Quando sgridi i demoni, quando ti muovi nel soprannaturale, vedi Dio all'opera. Noi siamo la sua casa che cammina. Noi siamo la sua roulotte.
Amen.
Con il suo camper. Lui guida. E noi siamo la sua casa. Ovunque noi andiamo, ovunque, la presenza di Dio è manifesta. Voi siete il sale della terra. Voi siete la luce del mondo.
Amen.
Amen. Amen. Lasciamo che lo Spirito Santo ci purifichi.
C'è un verso, se c'è. Praticamente è quello che ho ricevuto. Praticamente, come apre questa epistola? È in Colossesi 3, esortazione alla santità e all'amore fratello. Se dunque siete resuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù. Cioè, quando ti apre, cerca le cose che io ho preparato per te. Dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate in mente le cose di lassù. Come dice, ha distrutto tutto per ridarci quello che lui ha preparato. Perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, che è la vostra vita, apparirà, allora anche voi apparirete con Lui in gloria. Come vedete, non c'è nessun messaggio. Quando Dio parla attraverso Paolo, che la scrive Paolo, parla già di prepararti, come c'è vivi per le cose di lassù che già ti ho preparato, ma comincia a dire di qua a vivere, non è un caso quello che noi abbiamo parlato. E poi mi ha dato quella rimanenza, la sappiamo, ma la mano che conosce, fate morire le vostre membre, perché vuole che noi facciamo morire determinate cose? Per cominciarci a vivere da qua le cose di lassù, vedendole e prepararci per andarcene a prendere. E poi la cosa, diciamo, che un po' mi ha preso cura, che è bello, è capitolo 4, che è corto ed efficace, sempre Colosse, si dice esortazione alla preghiera e alla sapienza. Perseverate nella preghiera, vegliando in essa con ringraziamento. Come dicevo poco fa, se no prega e ringrazia e riceve. Questo è il vero cristiano, senza discutere, lamentarsi, eccetera. Pregando nel medesimo tempo, anche per noi, comunione corpo, affinché Dio apra a noi la porta della parola per annunziare il mistero di Cristo, a motivo della quale sono anche io prigioniero. Lui si ritiene prigioniero, ma di che cosa? Non è la prigione del mondo. Prigioniero di questo mandato per poterlo dare. Io, come si dice, mi sono fatto in Cristo affinché io posso dare quello che Dio vuole dare, in modo che lo faccia conoscere parlandone come devo. Prima parla, dice, le cose di lassù. Comincia a guardare, comincia a vederle, fatte le tue, ma parlane di perché io ti ho scelto. Leva tutto quello che c'è da levare affinché puoi ereditare il motivo per cui vi ho creato. E qua è bellissimo. Procedete con sapienza. Con sapienza. Di quale sapienza parla? Sapienza divina. Verso quelli di fuori. Noi siamo stati scelti, abbiamo questa rivelazione non per criticare, non per lamentarci, non per danneggiare le persone. Cioè il mondo è bombardato, ma bensì per, come si dice, reclutare queste persone e portarle a piedi, riscattando il tempo. Parla di questo tempo, è stato scritto 2000 anni fa per questo tempo. Il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con il sale. Questo è quello che abbiamo aperto, per sapere come a voi conviene rispondere a ciascuno. Questo non è un caso, come dice lo Spirito, abbiamo parlato, è uno. Dio sta parlando al suo popolo, sta smantellando non perché ci vuole danneggiare, ma bensì per cominciare a farti ricevere da questo mondo. Questo è quello che hanno presentato invece l'opposto, fare questo per non fare neanche. Annulla la mente, invece vedere pure il popolo d'Egitto, il popolo di Israele, ritardò 40 anni perché se ne andavano.
Cosa volevo dire pure in forse questo discorso che posso è la cultura del regno di Dio, perché io posso pure mettermi in volontà a non peccare, a fare.
Parla più forte perché sennò non ti senti.
Sì, posso mettermi di buona volontà a non peccare, essere giusto, eccetera, eccetera. Ma se manca la cultura, cioè la mentalità, no? Non ci riuscirò mai, perché è uno stile di vita, il cristiano, la purezza. Cioè se io non faccio l'impurità per soltanto per obbedienza, cado prima o poi. Se invece non lo faccio per cultura, perché dico vabbè non mi appartiene come cultura, allora è più difficile cadere. Quindi è una mentalità che deve cambiare.
Infatti va fatto vedere la mente nella visione. Il rinnovo della mente, tutto parte da là. Noi dobbiamo rinnovare la mente, poi dico sempre noi siamo la volontà. Spirito di Dio, è lo spirito adamico. E ad esempio non ci vuole la cultura, non ci vuole la scelta, devi semplicemente farti guidare dallo spirito di Dio. Io dico sempre, è semplice un cristianesimo. Abbiamo sempre quella vocina che ti indirizza. Il nemico di Gesù siamo noi. E poi vedi l'altra vocina che ci conviene a pensarci poco, può essere no. Come diceva poco fa, eliminate questo, e lo sappiamo. Se è il caso pure che non è, pure la gente che non sa leggere, sa.
Lo Spirito Santo
guida. Testa.
Quando inizia a operare, a volte ci sono cose che noi non capiamo e non comprendiamo, come quando Gesù entra a Gerusalemme e tutti si aspettavano che andava a liberarli
a destra,
invece è andato a sinistra,
oppure che andava a condannarli invece è andato ad amarli.
Non capì che a Saulo fa diventare Paolo,
stavo urgente proprio questo
Gesù. Tutti volevano che Gesù facesse una strage dei romani. Invece Gesù ha portato grazia. Le sue parole erano di grazia, piene di grazia e condite con sale. Tutti si aspettavano il sangue, è l'unico sangue che c'è stato. È stato quello su lui. E sulla croce ha detto perdona, perché non sanno quello che fa. Amen. Preghiamo un attimo, dai.
Bellissimo.
Voglio pregare insieme a voi che ognuno di noi possa essere pienamente cosciente dell'opera dello Spirito Santo nella nostra vita.
Ecco, Gioius.
Le manine.
Dammi la manina.
No, no.
Perché sapete una cosa? A volte noi, non comprendendo quello che lo Spirito Santo fa, noi a volte giudichiamo Dio. Sapete una cosa ancora peggiore che facciamo a volte? Che quando non comprendiamo quello che Dio fa, a volte pensiamo che sia pure dal diavolo. E cosa dissero di Gesù? Tu scacci i demoni per conto di Belzebù. E a volte quando Dio compie un'opera nella nostra vita, noi siamo proprio quelli che mettiamo l'ostacolo, perché non capiamo come Lui si sta muovendo nella nostra vita. E voglio incoraggiare ad ognuno di voi, ad ognuno di noi, a chiedere saggezza a Dio per comprendere la sua opera nella nostra vita. Noi siamo il Tempio di Dio. Noi siamo sale della terra, luce del mondo. Noi siamo, noi non dobbiamo diventarlo. E nella consapevolezza di ciò che siamo cambia il nostro modo di pensare. Perché se noi ci fondiamo sempre su cose che dobbiamo fare per diventare qualcuno, abbiamo già perso in partenza. Le nostre opere non sono il requisito per diventare qualcuno, le nostre opere sono il frutto di quello che siamo.
Amen.
Amen.
Spirito Santo, noi preghiamo questa sera affinché la nostra mente sia libera e sgombra da ogni pregiudizio anche nei confronti, Padre, della Tua opera nella nostra vita. Noi non vogliamo e non possiamo essere l'ostacolo alla Tua opera nella nostra vita. Il Tuo zelo per la nostra casa, per la Tua casa che siamo noi, ti sta divorando ancora. Come scritto in Giacomo, non sapete voi, per come è scritto, che Dio vi brama fino alla gelosia.
Amen.
Per questo noi ti ringraziamo, Padre, è una gelosia che ci porta a compiere, la tua gelosia ci porta a compiere il tuo mandato nella nostra vita e a compiere la tua opera e la tua chiamata nelle nostre vite, i tuoi piani e i tuoi progetti. E anche se succedono cose che noi non comprendiamo oggi, noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che ti amano e sono chiamati secondo il tuo proponimento. Ed è per questo che voglio pregare che ognuno di noi possa essere sensibile alla voce, alla guida e al tocco dello Spirito Santo. Per qualunque opera tu stia compiendo nella nostra vita, vogliamo dirti, che vogliamo dichiarare in questo giorno che noi non apparteniamo più a noi stessi, noi siamo tuoi.
Amen.
Siamo la tua proprietà, siamo la tua casa e tu hai il diritto e l'autorità di fare tutto ciò che vuoi nella nostra vita.
Amen.
Muoviti, compi la tua opera affinché tutti possano vedere la tua gloria nelle nostre vite. Per questo noi vogliamo ringraziarti. Lavora in noi e lavora attraverso di noi.
Amen.
Ovunque noi andiamo,
Amen,
le parole che escono dalle nostre labbra, quando preghiamo per le persone, che si possa vedere la manifestazione,
Amen,
del tuo Spirito,
Amen,
in ogni,
Amen,
tempo e in ogni luogo.
Amen.
Nel,
Amen,
nome di Gesù.
Amen.
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 Amen. Grazie.
Io volevo pregare per qui, per il quartiere.
Sì. Anche per me ha avuto un mal d'orecchio.
Si è guarito nel nome di Gesù.
Vai,
amore, dai la mano tu. Aspetta, dai la mano anche tu.
Dammi la mano, cioè, bello.
Padre, io voglio ringraziarti stasera, Padre. Grazie per l'opportunità e l'onore e il privilegio che ci hai dato stasera di essere qui, Padre. Grazie perché come ambasciatori del tuo regno siamo venuti qui a portare qualcosa di straordinario, Padre, a portare il tuo regno affinché, Padre, tutto quello che non è buono possa sparire da questo quartiere, Padre.
noi da questa sera sappiamo di aver influenzato con il tuo regno questo quartiere, Padre, e noi sappiamo che da questo momento questo quartiere vedrà cose meravigliose, Padre. Io ti ringrazio, Padre, perché so che ogni persona che abita in questo quartiere è grandemente amata da te, Padre. E io ti chiedo che ognuno di loro possa realizzare veramente che sono figli, figli amati, figli già benedetti di ogni benedizione, Padre, e che possano sperimentare la bellezza del tuo regno e vivere una vita degna come tu hai stabilito e come tu hai decretato per le loro vite, Padre. Io ti ringrazio e benedico quello che tu hai già benedetto, Padre, le loro vite, le loro case, le loro famiglie. Grazie, Padre, per come ti servirai di coloro che ti hanno già conosciuto, per entrare in quelle case e portare il tuo regno, Padre, spazzare via tutto quello, Padre, che non viene da te, Padre, portare una rivoluzione nei cuori e nelle case di queste persone, Padre. E io voglio ringraziarti per questo onore, Padre. Grazie per come tu parli alle nostre vite. Grazie per come tu lavori nelle nostre vite. Grazie per come ci modelli, Padre. Sì, per avere il cuore più simile a quello tuo, Padre. Io ti chiedo che possiamo essere veramente, Padre, rappresentanti d'amore, Padre. Che possiamo essere serviti di noi per amare i tuoi figli, Padre. Te lo chiedo con tutto il cuore, perché è attraverso l'amore che noi possiamo veramente realizzare tutto quello che tu sei, Padre, vedere segni, miracoli e prodigi ovunque andiamo, Padre. E io per questo voglio ringraziarti, voglio benedire la vita di ogni fratello qui presente. Grazie per come tu ti servirai di noi, Padre. Nel nome di Gesù.
Amen. Benediciamo questa casa, Padre. Benediciamo Davide. Benediciamo la sua casa, la sua famiglia. E vogliamo reclamare, Padre, un'opera meravigliosa dentro questa casa.
Amen.
E attraverso questa casa.
Amen.
Per questo ti ringraziamo con tutto il cuore, papà. Noi lo decretiamo e dichiariamo che è così, nel nome di Gesù.
Amen.
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 Gloria a Dio.
Gloria a Dio. Ho
fatto vedere.
Ah, dobbiamo pregare un attimo solo. Dobbiamo pregare per tua figlia? Nel nome di Gesù, Padre, vogliamo reclamare la tua benedizione nella vita di Emilia. Vogliamo reclamare che non c'è niente che non va. Niente che non va nel suo corpo. Nel nome di Gesù Cristo comandiamo che nessun'arma fabbricata contro di lei avrà successo. Dichiariamo la tua guarigione, la tua perfetta salute nel suo corpo, nel nome potente di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
Abbiamo ricevuto una bella notizia da una sorella di Pordenone, la nostra sorella Linda, che tornando proprio dal campeggio ha avuto modo di pregare per una donna che era stata dispensata dai medici al CRO di Aviano, quindi una struttura altamente specializzata. Hanno pregato e questa donna è stata completamente sanata, completamente guarita. Alleluia.
È Dio, questo che dobbiamo ricercare. Dio, noi siamo esseri soprannaturali, non naturali. Noi siamo esseri soprannaturali.
Alleluia, tu già stai facendo. Ma buona serata a tutti quanti. Amen, amen. Salutate.
Ciao.